Salute a voi, amici. Riprendiamo, come al solito, il nostro racconto di un pellegrino. Siamo arrivati al punto in cui Ignazio frequenta all'università il corso d'arti, cioè il corso che include la filosofia e anche la teologia, e ha come maestri Pietro Fabbro e Francesco Saverio, che saranno poi insieme con Ignazio, il fondatore della Compagnia di Gesù. Durante il corso parla con il dottor Frago dell'andamento delle cose. E mentre parla con il dottor Frago, viene interrotto. Proseguiamo. Mentre loro due stavano parlando insieme, un frate venne a pregare il dottor Frago che l'aiutasse a trovare un alloggio, perché dove lui aveva la stanza erano morti molti, secondo alcuni, di peste. Infatti allora cominciava la peste a Parigi. Il dottor Frago e il pellegrino vollero andare a vedere la casa e portarono con sé una donna che se ne intendeva molto. Questa, entrata dentro, disse che era peste. Anche il pellegrino volle entrare e, trovato un ammalato, lo confortò toccandogli la piaga con la mano. E dopo che l'ebbe confortato e incoraggiato un poco, se ne andò da solo. La mano cominciò a fargli male, tanto che gli sembrava di avere la peste. Questa sensazione era così viva che non riusciva a vincerla. Allora, con grande decisione, si mise la mano in bocca, passandovela molto dentro e dicendo: «Se hai la peste alla mano, l'avrai anche alla bocca». E fatto ciò, gli passò l'impressione e il dolore alla mano. Quando però tornò al collegio di Santa Barbara, dove in quel periodo aveva la stanza e seguiva il corso, quelli del collegio, che sapevano della sua visita alla casa della peste, lo schivavano e non lo vollero fare entrare. Così fu costretto a restare alcuni giorni fuori. Si usa a Parigi che gli studenti di arte al terzo anno, per il baccalaureato, comprino una pietra che indicano loro. E poiché però ci si spende uno scudo, parecchi, essendo poveri, non lo possono fare. Il pellegrino cominciò a pensare se era bene prenderla. Essendo molto indeciso e non avendo una soluzione, propose di rimettere la cosa al maestro. Questi gli consigliò di prenderla e la prese. Con tutto ciò non mancarono i mormoratori. Uno spagnolo almeno lo notò. A Parigi, durante questo periodo, già si sentiva molto male di stomaco, per cui ogni 15 giorni aveva un grande dolore di stomaco che gli durava un'ora abbondante e gli faceva venire la febbre. Una volta il dolore gli durò 16 o 17 ore. Avendo in quel periodo già terminato il corso d'arti, fatti alcuni anni di teologia e guadagnato i compagni, la malattia progrediva sempre senza poter trovare rimedio alcuno, benché ne fossero stati provati molti. I medici dicevano che restava soltanto l'aria nativa che gli potesse giovare. Anche i compagni gli consigliavano la stessa cosa e lo spinsero molto. Già in quel periodo erano tutti decisi sul da farsi, cioè andare a Venezia e a Gerusalemme e spendere la loro vita a servizio delle anime. Se poi non fosse stato dato loro il permesso di restare a Gerusalemme, ritornati a Roma si sarebbero presentati al vicario di Cristo perché li impiegasse là dove egli giudicava essere di maggior gloria di Dio e utilità delle anime. Avevano anche deciso di aspettare un anno l'imbarco a Venezia, che se poi in quell'anno non ci fosse stato imbarco per il Levante, sarebbero restati sciolti dal voto di Gerusalemme e sarebbero andati dal Papa. Finalmente il pellegrino si lasciò persuadere dai compagni, anche perché quelli che erano spagnoli dovevano sbrigare alcune faccende che egli poteva risolvere. L'accordo fu che, appena ristabilito, egli andasse a sbrigare i loro affari, poi sarebbe andato a Venezia e lì avrebbe aspettato i compagni. Questo avveniva nel 1535. Mentre i compagni sarebbero partiti, secondo il patto, nel 1537, il giorno della conversione di San Paolo, anche se di fatto partirono nel novembre del 1536 per le guerre che si sopravvennero. Stando sul punto di partire, il pellegrino seppe che lo avevano accusato all'inquisitore e che avevano aperto un processo contro di lui. Sapendo questo e vedendo che non lo chiamavano, andò dall'inquisitore. Gli disse quanto aveva saputo, come egli stava per andare in Spagna, che aveva compagni, e quindi lo pregava di emettere la sentenza. L'inquisitore disse che quanto all'accusa era vero, ma che non vi vedeva cosa di importanza, solo che voleva vedere i suoi scritti sugli esercizi. Nel vederli poi li lodò molto e pregò il pellegrino che gliene lasciasse una copia, ed egli fece così. Con tutto ciò egli insistette ancora perché volesse andare avanti con il processo fino alla sentenza. E poiché l'inquisitore inframmetteva ragioni, egli andò a casa sua con un pubblico notaio e con testimoni e fece verbalizzare tutto questo. Ciò fatto, montò sopra un ronzino che gli avevano comprato i compagni e se ne andò, da solo, verso il suo paese, cominciando già per strada a sentirsi meglio. Quando arrivò nella provincia, lasciò la via ordinaria e prese quella della montagna perché era più solitaria. E mentre camminava da poco per quella, si imbatté in due uomini armati che gli venivano incontro, detta strada e malfamata per i malviventi, i quali, dopo averlo oltrepassato un tratto, tornarono indietro, seguendolo in gran fretta. Per questo ebbe un poco di paura. Con tutto ciò parlò loro e venne a sapere che erano servi di suo fratello che lo mandava a cercare. Perché questi, a quanto pare, da Baiona di Francia, dove il pellegrino era stato riconosciuto, aveva avuto notizia che egli stava venendo. E così quelli se ne andarono avanti ed egli fece la stessa via. Un po' prima di arrivare alla sua terra, trovò quei due che gli andarono incontro e gli facevano pressioni per portarlo a casa del fratello, ma non riuscirono a piegarlo. Così se ne andò all'ospedale e poi, quando gli sembrò meglio, andò a cercare l'elemosina per il paese. In questo ospedale cominciò a parlare con molti che l'andarono a trovare delle cose di Dio e per grazia sua si fece assai frutto. Dall'inizio del suo arrivo decise di insegnare ogni giorno la dottrina cristiana ai bambini, ma suo fratello lo contrastò molto perché, come asseriva, non sarebbe andato nessuno. Egli rispose che sarebbe bastato anche uno. Ma dopo che ebbe cominciato a farlo, molti vennero costantemente ad ascoltarlo e anche suo fratello. Oltre alla dottrina cristiana, predicava anche le domeniche e le feste con utilità e giovamento delle anime che da molte miglia venivano ad ascoltarlo. Si sforzò anche di rimuovere alcuni abusi e con l'aiuto di Dio regolò qualcosa. Per esempio, fece sì che il gioco fosse effettivamente vietato dopo aver persuaso di ciò l'incaricato della giustizia. C'era un altro abuso da quelle parti, cioè che le ragazze del paese andavano sempre a capo scoperto e si coprivano solo da maritate. Però molte che diventavano concubine di preti e di altri uomini si conservavano ad essi fedeli come se fossero le loro mogli, e questo era così frequente che le concubine non avevano alcuna vergogna di dire che si erano coperte il capo per un tale, e così erano considerate. Da questa usanza nasceva molto male. Il pellegrino persuase il governatore a fare una legge per cui tutte quelle che si velavano per qualcuno, senza essere loro mogli, venissero giustamente castigate. In tal modo si cominciò a togliere questo abuso. Quanto ai poveri, fece ordinare che fossero aiutati ordinariamente dalla pubblica amministrazione. Fece anche in modo che si suonasse l'Ave Maria 3 volte al giorno, e cioè al mattino, a mezzogiorno e alla sera, perché la gente potesse pregare come si fa a Roma. Ma benché al principio egli stesse bene, in seguito si ammalò gravemente. Quando guarì, decise di andarsene per sbrigare le faccende che gli avevano raccomandato i compagni e di andarlo a fare senza portare denaro con sé. Il fratello si urtò molto per ciò, perché si vergognava che egli volesse andarsene a piedi e di sera. Il pellegrino quindi volle accondiscendere ad andarsene a cavallo fino al confine della provincia insieme a suo fratello e ai parenti. Ma uscito dalla provincia, scese da cavallo e senza prendere niente con sé andò verso Pamplona e quindi ad Almazan, paese del padre Lainez, poi a Sigüenza e a Toledo, e da Toledo a Valenza. In tutti questi paesi dei compagni non volle accettare niente, benché gli facessero grandi offerte con molte insistenze. A Valenza parlò con Castro, che si era fatto monaco certosino. Volendo poi imbarcarsi per Genova, i devoti di Valenza lo pregarono di non farlo, perché dicevano che al largo c'era Barbarossa con molte galere. Ma benché gli dicessero molte cose, sufficienti a mettergli paura, egli non ebbe alcun dubbio. Bene, cari amici, ci fermiamo qui, e questa è la penultima puntata di questa lettura. Poi faremo alcune altre letture di completamento per spiegare un po' il tutto. A voi un buon ascolto, buona riflessione. Alla prossima volta.